Allora, alle 10:38, come annunciato, siamo al telefono con Alessandro, che salutiamo e ringraziamo per la presenza. Buongiorno Alessandro, ci senti bene anzitutto?
Buongiorno, buongiorno, mi sento benissimo e grazie per l'invito.
Perfetto, allora grazie a te per essere ritornato. Abbiamo annunciato il tuo avvento qualche minuto prima di telefonarti. E allora, la nostra telefonata di quest'oggi ha come oggetto una delle grandi piaghe del nostro tempo, che sono le newsletter, ma che però ogni tanto possono avere anche una valenza positiva. È il caso di questo progetto che hai cominciato da poco, appunto una newsletter che si chiama Lezioni di Nuoto. E ti do subito la parola per raccontarci di che si tratta e come mai questo titolo, che poi col nuoto non ha moltissimo a che fare, o no?
No, decisamente no, ma infatti anche nella pagina di presentazione una delle prime righe è dedicata alla missione che purtroppo io di dorso, stile libero e farfalla ne capisco ben poco. In realtà Lezioni di Nuoto era per provare a gettare delle basi per questo progetto che fossero originali, diciamola in questa maniera, perché comunque purtroppo la fruizione della storia, soprattutto in questo, almeno io conosco questo paese, poi negli altri non so come siano messi, però è confinata molto nell'ambito della noia, del già sentito. Faceva un bel intervento Alessandro Barbero lo scorso 25 aprile su questa cosa del quasi sappiamo già come va a finire e quindi ci interessa poco. E quindi questa Lezione di Nuoto, un nome che c'entra così poco con la storia, è stato voluto dare per un po' incuriosire. In realtà con la storia c'entra anche con la letteratura, dato che si rifà ad un appunto di Franz Kafka, che nel suo diario il 2 agosto del 14 scrive: la Germania ha dichiarato guerra alla Russia, che era successo il giorno prima, però lui lo appunta il giorno dopo. La Germania ha dichiarato guerra alla Russia, nel pomeriggio Lezione di Nuoto.
È l'universale e il particolare, insomma.
Esattamente. A me in questo dialogo tra queste due parti della frase, anche stilisticamente divise da un punto e quindi che si riconoscono molto bene, c'era la Germania che dichiarava guerra alla Russia da una parte, e poi c'era cosa doveva fare Kafka nel pomeriggio, che era una banalissima lezione di nuoto. E in questo dialogo il cercare di preservare o comunque di concentrarci anche su cosa facevano il pomeriggio un cieco il giorno che la Germania ha dichiarato guerra alla Russia, per gli scopi e gli obiettivi, anche un po' i presupposti di questo progetto, non solo gli si è voluto dare la stessa valenza e la stessa dignità storica, ma addirittura si è voluto cristallizzarlo nel titolo.
Allora, in tutto questo tu ci puoi fornire, come dire, un esempio, dal momento che c'è già stata la prima puntata di queste lezioni di nuoto. Affrontano un momento drammatico, quasi se non più, rispetto al 1914, ovvero sia la Seconda Guerra Mondiale, in uno dei territori più martoriati dallo scontro bellico, ovvero sia la Polonia. Tu ci racconti in questa prima puntata una sorta di pasquinate polacche, potremmo definirle così, delle statue che parlano, no?
Esatto. Per farla proprio in breve a livello contenutistico, la prima uscita, che è stata lanciata una settimana precisa fa, parla dell'inverno del 42 a Varsavia, dove uno degli strumenti di resistenza che venne usato dalla Wehr, dall'operazione piccoli sabotaggi della resistenza polacca, fu quella appunto di mettere sul campo di confronto se da una parte c'era anche una guerra culturale da parte dei nazisti, con ad esempio l'estrapolazione di Copernico, che era prussiano, dalla cultura polacca e anche latina in un certo senso, per inserirlo a pie pari in quella tedesca, e quindi diventava Nicolaus Copernicus con le K al posto del Nicolaus latino, o addirittura il Nicolai polacco. A questo verrà risposto con una sorta di scambi, dove se da una parte Fischer del governatorato intimava di rispettare questa scelta di collocamento di Copernico nell'area culturale tedesca, attraverso una guerra culturale che siamo soprattutto nei territori dell'est occupati, purtroppo conosciamo molto bene, dall'altra c'era questa resistenza polacca che la buttava sullo scherzo e sul ridicolo per contrastare questa guerra anche più subdola di quella al quale i nazisti avevano abituato il popolo polacco. E quindi non lo so, per farvi dei piccoli esempi, c'è Copernico che parla, riprendendo proclami nazisti, che annuncia il prolungamento dell'inverno per altri 2 o 3 mesi sul fronte orientale, che erano lo stesso periodo della sacca di Damiansk, dove c'erano 100.000 tedeschi con intorno l'Armata Rossa, che poi andrà bene per i tedeschi quella sacca, riusciranno a ritirarsi, però lì per lì chiaramente è una cosa che dava parecchi grattacapi a Hitler. O se no, comunque, diciamo che lo strumento del ridicolo che viene utilizzato, è il grande tema della prima uscita, è lo strumento del ridicolo come strumento di resistenza alla barbarie nazista, e del quale i polacchi sono stati un bel esempio. E paradossalmente il pezzo inizia con a Varsavia nel 42, probabilmente era uno dei posti della storia dove c'era meno da ridere in assoluto, e anche questo paradosso fa parte di uno dei motivi per il quale ci piace così tanto la storia.
Senti, a questo proposito, si tratta di uno scritto e di un progetto che è dedicato e che è fruibile, diciamo, sia ai cultori della materia, sia a chi magari si approccia per la prima volta a questioni di questo tipo. Ho visto l'apparato bibliografico che c'è alla fine, e mi sembra che rispecchia un po' questa filosofia, no? Si va da tomi della Harvard University fino a magari libri un pochino, diciamo, più alla portata di tutti, però ugualmente puntuale da un punto di vista scientifico.
Chiaramente l'approccio è un approccio molto molto pop. Io ho 25 anni e voglio concentrarmi in questo progetto al parlare ad altri 25 anni, e per 25 anni intendo dai 20 ai 35, diciamo, prendiamo quella
fascia della gioventù che ormai arriva fino ai 40 anni suonati. Quindi dai.
Chiamiamolo il popolo di Instagram, anche perché comunque si è voluto dare l'unica piattaforma social e pubblica di questo progetto, è una pagina Instagram e basta, e già questo rende bene l'idea del pubblico al quale ti rivolgi. Se l'avessi fatta su Facebook mi sarei rivolto a tutt'altro pubblico. Alla fin fine il progetto è quello, che è un progetto che ammetto essere molto ambizioso per un 25enne che si deve ancora laureare in magistrale, che però è quello di trovare un giusto, chiamiamolo equilibrio, chiamiamolo compromesso, a seconda della sfumatura e dell'ortodossia che ognuno di noi si porta dentro, che è quello tra accademia, tra public history e microstoria. Alla fine è quello il punto. Sono Chiaramente l'accademia deve essere sempre imprescindibile, perché non stai facendo storia, altrimenti stai facendo narrazione del passato, e è legittimo, ma io sono interessato a fare storia, onestamente. E mentre tutto il resto è fondamentale anche per far uscire la storia dal cantarsene in quattro e fare una roba fine a se stessa, o come fine a se stessa, fine all'accademia, che è giustissimo, ma non è questo il caso.
Senti, e questo in qualche modo sta avvenendo dalle nostre parti. Ora, insomma, il caso ultimo è stato sicuramente quello di Eric Gobetti, con il titolo, insomma, molto, molto evocatorio, molto pop anche quello, e allora le foibe, che però è riuscito un po' a entrare nel dibattito pubblico generale e a rompere un po' quel dibattito pubblico. Insomma, mi ha fatto impressione vedere quel tipo di libro all'S lunga o alla Coppa, ecco. Quindi in qualche modo, diciamo, anche qui qualcosa si muove, per fortuna.
Sì, in realtà io, cioè, riavvolgendo un po' il nastro della storiografia e di come se la passa la storiografia negli ultimi, mettiamo 5, dai 10 ai 5 anni nel nostro paese, sì, c'è stato, cioè, in realtà anche prima, mi ricordo con Barbero, Premio Strega, e così c'è stato un avvicinamento. Poi comunque abbiamo avuto anche un ruolo importante di Luzzatto con, mi ricordo, il libro con Ventivegna, il ruolo dal momento che, quando Vespa provò un po' a uscire dal seminato del giornalismo, allora anche gli storici, in particolare appunto mi ricordo Luzzatto, che giustamente si confrontarono sullo stesso piano. Poi negli ultimi anni, fortunatamente, che è una cosa che davvero noi che ci occupiamo di queste cose dovremmo essere eternamente grati, c'è stato questo fulmine che ha illuminato la disciplina, che è stato Alessandro Barbero, che a quanto pare da un momento all'altro il resto del mondo ha scoperto che la storia era interessante. Senza dubbio un merito del professor Barbero, e come dicevi giustamente tu con Eric Gobetti, ma io in realtà allargherei tutta la riflessione alla squadra di Greppi su fact-checking,
certo,
per la terza, che stanno facendo un lavoro davvero, davvero importante da questo punto di vista. Cioè, un lavoro sia dal punto di vista di serietà dei lavori storiograficamente fondamentali, ma anche che sono i lavori storiograficamente fondamentali che a quanto pare sono in grado di parlare alle persone, e le persone recepiscono quello che Gobetti, che Colombini, non io, Chiara Colombini o appunto Greppi, cercano di dire.
Eh sì, noi proprio fra poco sentiremo la tua omonima, ma non parente, come ci hai spiegato poco fa. Allora, tecnicamente, diciamo, anche per chi, insomma, non è proprio il target della newsletter, che magari ha qualche difficoltà in più, come si fa a partecipare a questo progetto e a leggere le tue cose?
Allora, io direi che la piattaforma più accessibile per tutti sia Instagram, quindi io vi consiglio di cercare lezioni di nuoto su lezioni di nuoto o nuoto newsletter su Instagram, e da Instagram trovate in bio trovate il link per Substack, che è la piattaforma di newsletter alla quale mi appoggio. E insomma, da lì siete dentro, poi da lì è davvero molto intuitivo.
Benissimo, quindi insomma non è particolarmente difficile, ecco, mettiamola così.
Un progetto di public history particolarmente difficile da scoprire,
sarebbe
un po' un controsenso.
Senti Alessandro, prima di lasciarci però diciamo cambiamo non tema ma argomento. Sì, noi ci siamo conosciuti con un libro che è scritto praticamente in berbe, relativo al calcio all'Irlanda banda del nord che si chiamava Strikers. Ti volevamo chiedere se prosegui comunque le tue ricerche, i tuoi interessi in quel senso, e se ci sono progetti di là da venire.
Quello senza ombra di dubbio, il progetto che sta continuando è anche Minuto 78, che è il collettivo del quale ho la fortuna di far parte, e diciamo un impegno dal punto di vista militante calcistico continua su quello. Per quanto riguarda altri libri o cose del genere, io ora intanto mi devo laureare e poi mi piacerebbe trovare qualcosa di molto simile a un dottorato. Poi una volta messi in poltrona si pensa a tutto, però mi sono dato delle priorità perché voglio fare mille cose, ma se le faccio mille, le faccio male tutte e mille, quindi ne faccio poche, ma cerco di farle bene.
Facciamo 990 in maniera
990 mi sembra un po' compromesso.
In maniera più tranquilla. Va benissimo. Alessandro, ti ringraziamo moltissimo. Allora, ripetiamo, su Instagram lezione di nuoto, nuoto newsletter, è tutto abbastanza facile. Ti facciamo il nostro in bocca al lupo e ci risentiamo appunto per gli altri 990 progetti. Dottorato
mille.
Permettendo, università permettendo, ma insomma non sarà un problema.
Grazie mille, grazie davvero.
Un abbraccio
per lo spazio.
Grazie. Un abbraccio a te. A prestissimo. Ciao ciao.
Ciao.